dedicato a chi sa vedere anche nelle cose piccine della natura il senso profondo della vita. Scariolando, pensieri di terra. In questo periodo, soprattutto nella mia usuale passeggiata del tardo pomeriggio o in quella della sera, camminando per le vie, un forte profumo dolciastro mi stordisce nel profondo. Così rientro a casa, come ubriaca di sole, come ipnotizzata di estate, quasi stupita di come io mi senta altrove eppure perfettamente nel mio essere. Questo profumo risveglia in me una certa consapevolezza dei miei passi, del mio corpo, come a ricordarmi che sono una persona, una donna, una sognatrice, una romantica sgambettatrice di mondi visionari. Mi pare una cosa giusta, questa, allontanarmi dalle brutture grazie a un profumo che mi inebria. Eh sì, stordirmi mi pare proprio una cosa giusta. Sono certa che anche voi starete sentendo lo stesso profumo, perché questi alberi sono ovunque, spesso anche nei viali di città, e fioriscono nel mese di giugno, spandendo nell'aria la loro essenza dolce. Anche voi siete immersi nelle fronde dei tigli. Oh, bella musa, ove sei tu? Non sento spirar l'ambrosia, indizio del tuo nume. Fra queste piante ov'io siedo e sospiro, il mio tetto materno. E tu venivi e sorridevi a lui sotto quel tiglio, cor con dimesse frondi va fremendo, perché non copre, o dea, l'urna del vecchio, cui già di calma era cortese ed ombre. Ugo Foscolo. Il tiglio, appartenente alla famiglia delle tiliacee, è una pianta arborea, decidua, molto longeva e di aspetto imponente. Ha foglie a forma di cuore e i fiori bisessuali sono riuniti in infiorescenze cimose con brattee laterali allungate, forma che serve a facilitare lo spargimento dei semi grazie all'opera del vento. In Italia possiamo trovare alcune specie di tiglio, Tilia platyphyllos, che è il tiglio nostrano, con foglie che portano ciuffi di peli biancastri nella pagina inferiore lungo le nervature principali delle foglie, e frutti piriformi di circa 8-15 mm. La Tilia cordata, che è il tiglio selvatico, con foglie che presentano ciuffi rossastri sulle nervature principali e frutti globosi di circa 5-6 mm. E poi c'è la Tilia vulgaris, un ibrido, che rimane a metà tra le due. Nasce in modo spontaneo in zone dove crescono le due specie, ma quest'ultima prende un po' di caratteristiche da entrambe in modo naturale. Nel nostro paese possiamo davvero trovarli ovunque. Gli esemplari più longevi e monumentali si trovano uno nel comune di Macugnaga, a 1300 metri di altitudine, in provincia di Verbania, Cuseo, Ossola, e un altro a Summonte, in provincia di Avellino. In Abruzzo poi ce ne sono parecchi e di grandi dimensioni. C'è da dire che a scopo ornamentale in tutto il nostro paese vengono coltivati molto la Tilia americana, Tilia eterofilla e Tilia tomentosa. Ma soprattutto possiamo incontrare i nostri tigli nei boschi, solitamente in compagnia di frassini, aceri, olmi e faggi. Soprattutto nei boschi montani, anche là dove i versanti tendono al disfacimento, dove l'umidità ristagna e il terreno è ricco di humus. In quelle parti di bosco, spesso inaccessibili all'uomo e che per questo motivo sembrano quasi mondi antichi, dimenticati, regna un'atmosfera primordiale. I tigli sono piante resistenti agli inquinanti atmosferici. Si dice infatti che siano piante che puliscono l'aria e per questa ragione vengono spesso piantati nei viali, nei parchi e nei giardini urbani. Il loro legno di colore biancastro è flessibile, omogeneo e leggero. Si lavora facilmente senza scheggiarsi ed è perfetto per lavori di ebanisteria e per intarsi e sculture, ma anche ad esempio per la realizzazione degli zoccoli. Il carbone risultante dal legname viene impiegato per confezionare carboncini da disegno e polvere pirica. Anticamente si macerava la corteccia di tiglio per realizzare fibre usate poi per intrecciare ceste o tappeti. Ma come si coltiva il tiglio? Il tiglio è una pianta di facile manutenzione. Cresce in modo spontaneo, ma si può anche coltivare. Dalla pianura alla montagna è una pianta rustica che si adatta in qualunque terreno, anche in quelli poveri e asciutti, meglio però se equilibrati. Cresceranno meglio e di più, ovviamente, se piantati in terreni profondi, fertili, permeabili e freschi. Una pianta di tiglio può crescere in media fino a 30 metri, a volte fino a 40. Essendo quindi da adulta di dimensioni ragguardevoli, consiglio di tenere una distanza tra le piante tra i 5 e gli 8 metri. Non è consigliabile partire da seme, perché ci vorrebbe almeno un anno per la germinazione e circa altri 6 anni per avere una piantina di un metro e mezzo. È bene partire quindi da una pianta di alcuni anni di età, trapiantandola nel terreno. In questo modo probabilmente potrete vedere i fiori già dal primo anno e inebriarvi del loro profumo. Per interrare la vostra pianta di tiglio, effettuate una buca più grande di 2 o 3 volte il panetto di terra in cui alloggia la pianta. Aggiungete sul fondo del letame o compost maturo, coprite con uno strato di terra nuova e poi piantate il tiglio. Compattate il terreno e annaffiate regolarmente i primi tempi per favorire l'attecchimento delle radici nella loro nuova casa. Il tiglio non ha bisogno di molte cure, se non la concimazione una volta all'anno e l'acqua della pioggia. In caso di siccità prolungata, provvedete voi all'annaffio. Togliete tutti i polloni che nasceranno sulla ceppaia, sarchiate alla base per eliminare le erbacce e potatelo durante il riposo vegetativo per ridimensionarlo un poco, dandogli la forma desiderata, rinvigorirlo e favorire la prossima fioritura. Raccogliete i fiori nel mese di giugno. Il tiglio ha anche parecchie proprietà utili e benefiche che si conoscono fin dall'antichità. I fiori di tiglio hanno proprietà antinfiammatorie, diaforetiche, sedative e ipotensive. Contengono zuccheri, acidi organici, tannini, mucillagini e oli essenziali. L'infuso di fiori di tiglio è consigliato come anticatarrale, diaforetico e sedativo. Anticamente si immergevano i bambini irrequieti in un bagno di fiori e foglie di tiglio allo scopo di calmarli. Inoltre i tigli sono ottime piante mellifere perché i suoi fiori sono molto apprezzati dalle api. In particolare il miele di tiglio è di colore ambra chiaro, l'aroma è mentolato, balsamico. Il sapore è persistente e rinfrescante, ricorda la salvia, con un finale agrumato e amaro. Cristallizza in ritardo, formando cristalli grossi e irregolari. Denso e corposo, il miele di tiglio ha proprietà antinfiammatorie, calmanti e lenitive. Contrasta raffreddore, tosse, mal di gola, allevia i dolori allo stomaco, lenisce ansia, stress e disturbi del sonno. Perfetto assieme al latte caldo, in infusi e tisane. Per preparare la tisana servono un cucchiaio di fiori e foglie di tiglio freschi o secchi e una tazza d'acqua. Lasciate macerare foglie e fiori nella tazza di acqua calda per almeno 10 minuti. Filtrate e bevete. In alternativa, usatelo per un bagno rilassante o lasciatelo raffreddare impiegandolo poi per impacchi agli occhi. Toglie stanchezza e sgonfia le antiestetiche borse. Il tiglio, in qualunque forma, è però sconsigliato ai cardiopatici, alle donne in gravidanza e allattamento e, se allergici, potrebbe causare dermatiti. Se usato in grandi quantità, potrebbe avere effetti lassativi. Tiglio, pianta meravigliosa, che ti accontenti di poco e in cambio ripulisci l'aria e profumi il mondo. Tu, pianta anemofila, dal greco anemos, che significa vento, e philos, che significa amico. Tu, pianta amica del vento, che spargi i tuoi semi e li fai viaggiare anche molto distanti da te. Elegante, robusto, poco pretenzioso, puoi vivere anche 1000 o 2000 anni. Pianta innamorata dalle foglie cuoriformi e dai fiori profumatissimi bianco-giallini. Simboleggi femminilità, fedeltà, amicizia, amore e longevità. In passato venivi piantato vicino alle case per ripararsi nella tua ombra e perché si credeva proteggessi dalle avversità. E sei considerato l'albero della giustizia. Spesso ai tuoi rami venivano appesi oggetti votivi. Sotto la tua chioma i saggi si radunavano per sentenziare. Vi voglio leggere ora un paio di pagine di un bel libro che si intitola Storie e leggende degli alberi, in cui Jacques Bros racconta anche la pianta di cui vi sto parlando oggi. Del tiglio dice questo. In giugno o luglio, nel pieno della calura estiva, emana un profumo fragrante e brusisce del ronzio delle api. Con l'età, ed è molto longevo, il tiglio può raggiungere più di 40 metri di altezza e allora non è solo maestoso, ma opulento, con un'ampia cima arrotondata e una folta chioma di un verde intenso. La specie cresce in quasi tutta Europa, comprese l'Inghilterra, il sud della Scandinavia e la Russia, dove affonda fino agli Urali. Tilleul, tiglio, preceduto in francese antico da teil o teil, viene dal latino tilia, che ha dato l'italiano tiglio e lo spagnolo tilo. Il tedesco dice linde, l'inglese linden tree o lime tree. I greci conoscevano le proprietà calmanti dei fiori del tiglio, ne facevano anzi risalire l'uso ai tempi di Cronos, cioè all'età dell'oro. La ninfa Filira, figlia di Oceano, concepì dal padre di Zeus un bambino mostruoso e per la vergogna chiese di essere mutata nell'albero che da allora portò il suo nome, il quale è una parola cretese, quindi pre-ellenica. Ma questo figlio, il centauro Chirone, diventò un illustre guaritore, potere che gli veniva dalla madre, essendo il tiglio uno dei più antichi rimedi conosciuti. Oltre ai fiori, i greci ne utilizzavano il libro, che si trova tra la corteccia e il legno. Chiamavano anch'esso filira e ne ricavavano carta, stuoie, montature di corone e di ghirlande. La corteccia, che rimane duttile per 20 o 30 anni, contiene fibre tessili, il tiglio, che dopo essere state immerse nell'acqua, macerazione, venivano separate con la stigliatura, operazione inizialmente propria del tiglio, ma applicata poi al lino e alla canapa. Dalla stigliatura si ottenevano tessuti grossolani e soprattutto corde. Queste svariate utilizzazioni si sono perpetuate per moltissimo tempo in tutta Europa. In Francia nel XIX secolo si facevano ancora corde da pozzo con corteccia di tiglio. Tutte le parti del tiglio sono utili, ognuna a modo suo, scrive il naturalista Duchartre nel 1848. Il suo legno è giallognolo o quasi bianco, di grana fina e compatta, che lo rende soprattutto straordinariamente adatto e forse superiore ad ogni altro alla scultura. Lo si usa anche in falegnameria e in ebanisteria. La sua corteccia flessibile e resistente serve quotidianamente a fare legacci, funi grossolane, stuoie, eccetera. Le foglie del tiglio erano utilizzate dai romani come foraggio per il bestiame. E lo sono ancora nell'Europa settentrionale e in Svizzera. Duchartre segnala che la linfa del tiglio è stata utilizzata per fabbricare zucchero e persino farne cioccolato triturandone i frutti con una certa quantità di fiori. Si capisce che un albero dai vantaggi così cospicui sia stato venerato ovunque. Nella più remota antichità, indubbiamente a causa delle sue origini divine, fu addirittura considerato oracolare. Erodoto riferisce che presso gli sciiti certi uomini-donna, gli Enarei, a cui l'Afrodite celeste, di cui avevano saccheggiato il tempio di Ascalone in Siria, fece perdere la virilità, ma diede in compenso la facoltà di predire il futuro. Tagliavano dei pezzi di corteccia di tiglio in tre strisce e profetizzavano arrotolandole e srotolandole intorno alle dita. Questi Enarei non erano altro che sciamani. La loro effeminatezza li metteva in stretto rapporto col tiglio, che in tutte le mitologie è l'albero femminile per eccellenza. Probabilmente qui sta la spiegazione di un episodio altrimenti enigmatico delle gesta di Sigfrido, l'eroe dei Nibelunghi. Dopo aver ucciso il drago Fafnir, guardiano del tesoro di Odino, Sigfrido si bagna nel sangue del mostro e diventa perciò invulnerabile, salvo in un punto tra le spalle, dove era caduta una foglia di tiglio. Il significato di questo fatto è chiaro. Sigfrido, diventato invincibile, quindi completamente virilizzato, conserva una traccia di femminilità. Ci sono diverse leggende legate a questa pianta, ma quella che mi piace di più è quella narrata da Ovidio nelle Metamorfosi, che porta il significato di amore coniugale. L'antica leggenda greca narra di una coppia di vecchi sposi, Filemone e Bauci, che un giorno videro comparire Zeus e Hermes giunti da loro sotto sembianze umane. La coppia le accolse con benevolenza e ospitalità, e per questa ragione Zeus chiese loro se avessero un desiderio. Gli sposi, che erano oramai vecchi e stanchi, ma molto innamorati, chiesero dunque di poter morire insieme nello stesso momento. Fu così che Zeus esaudì il loro desiderio, trasformandoli in alberi, Bauci in una quercia e Filemone in un tiglio, con le loro radici intrecciate per sempre. Questo per me è un periodo che mi trova in un'alternanza di emozioni. Mi commuovo facilmente, rido e piango e mi domando chi sono e chi diventerò. Devo affrontare la mia innata predisposizione a sentirmi inutile e mediocre. Per me è normale. Sono di carattere io, così. Tutta una scompostezza di luci e ombre, di caldo e freddo, di azione e pigrizia, di sguardo antico e tentativi di stare al passo con le cose che vanno. Questo per me è un periodo di domande interiori, di ricerche intime, di voglia di pausa, giocando a nascondino pure con me stessa. E in tutte queste domande mi ignoro, mi dimentico, mi scordo, lacerandomi un poco le unghie e il cuore. E poi arriva lui, il profumo di tiglio in fiore. Questo profumo dolciastro che sento fortissimo. Probabilmente è arrivato perché ho bisogno di stordirmi nel profondo. Ho bisogno di ubriacarmi di sole. Ho bisogno di ipnotizzarmi di estate. Ho bisogno di sentirmi altrove, eppure perfettamente nel mio essere. Questo profumo dolciastro che sento fortissimo, profumo di tiglio, nonostante questa mia condizione emotiva traballante, risveglia in me una certa consapevolezza dei miei passi e del mio corpo e mi ricorda che sono una persona, una donna, una sognatrice, una romantica sgambettatrice di mondi visionari. Mi pare una cosa giusta, questa. Allontanarmi dalle brutture grazie ad un profumo che mi inebria. Sgambettare. Avere le visioni. Sì, stordirmi al profumo dei tigli mi pare proprio una cosa giusta. Dedicato a chi sa vedere anche nelle cose piccine della natura il senso profondo della vita. Scariolando, pensieri di terra. Vi aspetta con grazia alla prossima puntata.